Incontri d'autore. Buonasera ad Alessandra Rauti a Incontri d'autore, edizioni All Around, La dolce vita di Fraca, storia di Arnaldo Fraccaroli, cronista del Corriere della Sera. A omaggiare la grande firma è Gian Pietro Olivetto, giornalista di lungo corso e voce storica di Radio Rai. Nelle pagine l'incredibile storia di Fraca, vero gigante del giornalismo, ma non solo. Ascoltiamo Gian Pietro Olivetto.
Arnaldo Fraccaroli è stato un grandissimo inviato del Corriere della Sera. Dal 1909 al 1956 ha lavorato per il quotidiano milanese e per il quotidiano milanese ha girato tutto il mondo. È stato tra le due grandi guerre gli occhi degli italiani, perché con le parole Fraccaroli sapeva fotografare la realtà che visitava. Si definiva il commesso viaggiatore della curiosità altrui. Ha scritto migliaia di articoli, decine di libri di viaggio, ma anche romanzi, novelle, commedie, lavori teatrali, biografie, storie dei grandi patriarchi dell'opera, del melodramma: Puccini, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Maria Malibran. Persino ha raccontato in più volumi gli amori di Napoleone, quello per l'amante Maria Walewska e quello per la prima moglie Giuseppina Boarnet.
Gian Pietro, cominciamo dal titolo. Come mai La dolce vita?
Fraccaroli è stato l'inventore del termine dolce vita, così si chiamava infatti una sua commedia del 1912. Questo termine è stato ripreso 50 anni dopo da Fellini. Fraccaroli è stato anche il giornalista dei primati, il primo a volare su di un dirigibile a Milano nel capodanno del 1910, e a maggio di quell'anno a Verona è stato il primo a salire su di un aeroplano. È stato l'unico italiano ad aver seguito la rivoluzione bolscevica in Ungheria nella primavera estate del 1919, la seconda in Europa dopo quella di Lenin in Russia, ed è stato uno dei migliori corrispondenti della prima guerra mondiale. A Leopoli, in Galizia, ha seguito una tra le più imponenti e sanguinose battaglie del conflitto, quella condotta tra austro-ungarici e serbo-russi. 2 milioni di soldati, 500.000 tra morti, feriti e dispersi.
Perché hai deciso di scrivere questo libro?
L'ho scritto perché di questo giornalista mi parlò mio padre. Io volevo fare il giornalista e Arnaldo Fraccaroli ha vissuto durante l'infanzia e l'adolescenza nel mio paese d'origine, a Lonigo, in provincia di Vicenza. Mio padre mi disse: guarda, è un mestiere difficile, faticoso, ci riescono in pochi, sappi che qui ha vissuto molti anni fa un grande giornalista del Corriere. Da lì, diciamo, l'idea, mi è venuta la voglia di approfondire la questione quando sarei andato in pensione. Ma l'ho fatto soprattutto per un altro motivo, per una sorta di risarcimento morale nei confronti di un grande personaggio che è stato, secondo me, ingiustamente dimenticato. Ha scritto 112 opere letterarie, è stato amico dei grandi personaggi del Novecento: Toscanini, Mascagni, Puccini, D'Annunzio, Albertini, il mitico direttore del Corriere dell'epoca. Indro Montanelli lo considerava uno dei suoi maestri.
Perché questo oblio?
Lui purtroppo ha avuto solo un unico figlio, con il quale ha avuto un rapporto burrascoso. Diciamo che il figlio non ha evidentemente ricordato come si doveva la memoria del padre. Lui ha avuto questo figlio da una donna, un'ebrea triestina, che non ha sposato, e questo ha provocato degli attriti tra padre e figlio. Poi soprattutto era un autore popolare, brillante, spiritoso, ironico, divertente, e non piaceva ai critici dell'epoca. Uno dei suoi maggiori critici, lo ha addirittura stroncato, è stato Gramsci. Parliamo prima degli anni 20, quando Antonio Gramsci scriveva come critico teatrale per il quotidiano L'Avanti, ha stroncato più di una sua commedia, perché evidentemente non erano commedie impegnate che dovevano educare le masse. Fraccaroli pensava solo a far divertire le persone. Era così famoso, i suoi libri andavano a ruba, le sue commedie erano tra le più replicate. Poteva capitare che sue opere letterarie venissero rappresentate contemporaneamente in 20 città. Una delle sue ultime commedie, Siamo tutti milanesi, del 1952, ma Milano ha tenuto il cartellone per 8 mesi, e poi nei 3 anni successivi è stata replicata ben 600 volte. Evidentemente non godeva di una buona critica, perché era molto molto popolare e piaceva alle persone.
Oltre il tuo libro, per conoscere meglio la figura di Fraccaroli, cosa suggeriresti?
Nel mio libro innanzitutto riporto ampi brani sia delle sue opere, ma soprattutto dei suoi numerosi articoli molto brillanti. Suggerirei di acquistare qualcosa su internet, in particolare La dolce vita. Tommaso Largaspugna, Uomo pubblico, è la storia di un buono a nulla che, grazie alle amicizie giuste, si fa eleggere sindaco e poi diventa addirittura deputato. Non ha nessuna profondità, è una commedia ironica di più di 100 anni fa, che però contiene una dose di attualità.
Lena e la tempesta, edito da Garzanti, è l'ultimo libro di Alessia Gazzola, un romanzo intrigante, a tratti misterioso, che appassiona il lettore. Una storia bellissima, diversa dalla serie dell'Allieva, che ha reso celebre l'autrice. Tutto comincia in una immaginaria isola della Sicilia, che non potrebbe essere più vera, dove la giovane protagonista ritorna dopo anni per occuparsi della casa di famiglia. Ascoltiamo Alessia Gazzola.
Lena è una giovane illustratrice che attraversa una fase di stand-by della propria vita professionale, ma in realtà della propria vita in generale. È una ragazza che custodisce un segreto da 15 anni, che non ha mai detto a nessuno, di un fatto che è successo proprio sull'isola e proprio in quella casa in cui lei trascorreva l'estate con la sua famiglia. E quindi direi che il romanzo è centrato proprio su questo, sugli effetti di questo segreto a distanza di 15 anni nella vita di Lena e su quello che lei scoprirà facendo ritorno appunto sull'isola.
A proposito dell'isola, è un'opera di fantasia, è splendida, è un vero capolavoro, ma come hai fatto a descriverla?
Nell'isola che io ho inventato, che si chiama Levora, ho fatto convergere tutte le suggestioni che io ho ricevuto negli anni visitando varie isole. Diciamo che in Levora sicuramente c'è molto delle Eolie, che io da brava siciliana conosco bene, e c'è anche un po' delle Egadi, direi che c'è un po' di Salina, un po' di Alicudi e un po' di Levanzo, però in realtà volevo che fosse un'isola di fantasia, perché così ciascun lettore, nel momento in cui legge la storia di Lena ed è a contatto con l'atmosfera dell'isola, può in qualche modo nel proprio cuore evocare la propria isola del cuore, che sia Procida, Ischia o che ne so Ponza, insomma tutte le isole, o anche le isole greche, si può dire, insomma che fosse l'isola del cuore del lettore.
Da lettrice, non da giornalista, ti devo fare i complimenti per come hai trattato un argomento importante quale la violenza sulle donne.
Sì, io mi sono accostata all'argomento punta di piedi. Con questo libro io non ho la pretesa ovviamente di inviare dei messaggi. Mi premeva sostanzialmente fotografare uno stato d'animo, lo stato d'animo del silenzio e del segreto, senza giudicarlo, senza esprimermi in merito. Faccio dire alla mia protagonista che sì, quando certe cose sono successe, in quel momento lei avrebbe fatto meglio a dirlo. Questo io gliel'ho fatto pensare, però non volevo giudicarla, non volevo giudicare il suo silenzio e ho provato a descrivere come quel silenzio, quel segreto sedimentato negli anni abbia poi impattato in maniera disfunzionale la sua vita.
Alessia Gazzola, del Panorama ne abbiamo già parlato. Veniamo ai personaggi, sono una serie, tutti ben descritti, ma perché emergono di più le figure femminili?
Forse perché mi divertono, forse perché appunto io per prima, essendo una donna, mi trovo meglio, mi trovo più a mio agio narrativamente parlando a descrivere gli atteggiamenti, le psicologie, gli stati d'animo delle donne. Mi piacciono forse anche da lettrice di più le storie femminili, questo lo confesso, quindi del resto forse ogni autore non fa che scrivere il libro che vorrebbe trovare in libreria e magari a me, piacendo le storie di donne, finisco sempre con raccontare storie di donne.
Qual è il tuo personaggio femminile preferito in questo libro?
Sicuramente la madre di Lena, che ho chiamato Metella, e che è un po' il controcanto cinico di Lena. È anche molto più probabilmente forte nell'affrontare di petto le difficoltà della vita. È una donna apparentemente un po' più superficiale, cioè che non vuole andare a esplorare il fondale del mare, ma in realtà secondo me quella forma di leggerezza, no, del volare sopra le cose, come diceva più o meno, ora non dico letteralmente Calvino, a quella forma di leggerezza lì, ho voluto quantomeno provare a darle quella forma di leggerezza lì.
Grazie a Leonardo Gragnoli per la regia. Scrivete a incontridautore@rai.it. Potete riascoltare questa puntata sul nostro sito e sulla nostra app www.raiplayradio.it. A risentirci domani sera a seguire Radio 1 Plot Machine.